ha confesso con la forte tentazione di state molte le sollecitazioni che ho ricevuto da questo, da questa lezione di Rafa Pip, e dato che gli ho ceduto questo argomento solo per il capote che si deve ai abito capo, vorrei soltanto dire due cose che mi hanno molto solleticato su quanto Rafa Pip ha detto su questa storia di Iona. Beh, un grande paradosso innanzitutto che Iona si chiami, venga definito Ben Amittai, vuol dire figlio delle mie deità, cioè colui che non riconosce a Kadosh Baruch Hu questo attributo della deidicità, di una verità assoluta, che non scordiamoci che al momento della creazione, quando Hashem sta creando l'uomo e alcuni angeli si oppongono, e sono gli angeli che difendono la verità, l'emet, questo concetto della verità assoluta, la verità di Dio. Allora Dio che fa perdere la verità la getta a terra, batashlech emet, alza, no? E poi gli angeli dicono, ma come, tu stai dispensando il tuo sigillo, la tua firma, quello che noi in questi giorni diciamo Dayane Emet, cioè colui che è il giudice delle Emet, colui che si firma con le Emet, e Hashem dice, è scritto pure Emet Meret Tismach, cioè la verità germoglierà dalla terra, cioè la verità germoglierà dal basso e non dall'alto, non sappiamo quando e in quanto tempo. Però germoglierà, e Iona, che è colui che mi sconosce, che non vuole riconoscere ad Hashem questa verità, diciamo, plastica, questa verità molteplice, che è flessibile, e che esige invece una verità assoluta. Tu hai dato una parola, devi mantenerla. Hai detto che distruggi, devi distruggere, se no non sei veritiero. Lui paradossalmente si chiama Ben Amittai, figlio delle mie verità. Cioè, in tutto il libro di Iona c'è una parola molto ricorrente, che insomma è come se fosse il filo rosso di questa storia. C'è questa parola Ruach, che ritorna molte volte. Hashem, che il Ruach che dolaraia, cioè Shem getta in mano questo vento forte, questa tempesta sul mare, e poi che finisce con la storia del Chicaglion, che una volta consumato, cioè Shem manda un vento caldissimo, un vento di Hamsin, che Iona vuole morire, ancora una volta il Ruach. E Ruach è una parola ambivalente in tutto il Tanakh, perché a volte il Ruach è il vento, ma a volte all'inizio della Torah, il Ruach Hashem è lo spirito di Hashem. Potete Iona, non è un caso che la lettura biblica che chiude gli occhi in punta dell'attesa della vela, potete c'è un insegnamento forte, che dobbiamo saper convivere con lo spirito vento di Hashem, che molto spesso noi ci diamo una direzione della navigazione verso un certo posto, e a volte la nave ci può essere tutt'altro posto, perché Ruach Hashem, il vento, lo spirito di Hashem, ci destina e ci può essere tutt'altro posto, per cui Iona ha difficoltà a convivere con questa mutevolezza, no? Cioè quello che diceva Rabbi Pip non è il caso, nel libro di Iona, a proposito del digiuno, è scritto per creare un zom, e per creare un zom. Noi sappiamo che nell'ebraico ci sono due parole per definire il digiuno, c'è il zom e c'è il tanit, insomma, la parola ebraica che indica l'astensione dal cibo, nitzam, oddio, oggi mi astengo dal cibo anche nel senso di fare una dieta oggi, sto a digiuno. Il verbo che la usa è che pur nitem nashadelachem, e dove animi danne significa io mi affligo, non è solo una dieta, io faccio soffrire, faccio soffrire non solo il mio corpo, no? Il fatto che il Talmud dice questa ragione Yonah non ha creduto nella teshuva degli individui perché ha invocato Hashem Bechuzka con forza, vuol dire che è una teshuva forzata, che è una dichiarazione di teshuva conclamata a voce alta, a voce gridata. Allora quello invece di cui volevo parlare è che aiutiamo un po' questo concetto, che la teshuva di Kippur è una teshuva silente. Dice Rav Tesler che noi abbiamo che giocare il paradosso. La Gemara in Tanit dice che il popolo di Israele non ha avuto giorni più felici che Tu Be'av e Yom HaKippurim. Tu Be'av perché si facevano in questo giorno, nel 15 di Av, i fidanzamenti. E perché, come e anche a Yom Kippur. Però Talmud ci dice perché Yeshbo si riha umachila, perché in esso c'è perdono e condono assicurato. E perché, dice Achmera, perché nel giorno di Kippur sono state date le seconde tavole. Cioè quelle tavole, quella Torah, che noi porteremo definitivamente nell'arca. Dice a Tesla, perché le seconde tavole sono definitive e non sono le prime definitive? Ci sono tante spiegazioni. A Tesla dice perché le prime sono state accompagnate da colotte, da voci forti, si sono sentiti lampi, tuoni, c'è stato un cinema di tutti i colori, sono stati fuori d'artificio con le prime tavole. Mentre le seconde tavole sono state date e accettate in silenzio, come a dire che la Torah, come abbiamo detto già per Rosh Hashanah, a proposito dello Shofar, deve essere la percezione di un col di mamma d'acca, una voce di silenzio sottile, impercettibile. Una parte preponderante della teshuva di Kippur è costituita dalle cosiddette seriot. Seriot letteralmente significa scuse. Seriot sono componimenti poetici per la maggior parte di periodo medievale, scritte da poeti medievali, che esprimono tutta quella che è la speranza, l'anelito al perdono, che rievocano alcune sofferenze, tribolazioni del popolo ebraico, come anche speranze per la redenzione. Queste seriot sono intercalate da una lettura ripetitiva dei tetici attributi della misericordia. Nel rito italiano le seriot, quindi i tetici attributi conseguenti alla lettura dei tetici attributi, avviene per 26 volte. Ovviamente questo numero significativo simbolico, perché 26 è il numero che costituisce la somma delle lettere del tetragramma. Ora, sono così suddivise nel bilancio italiano. Ad Alpit si leggono per 5 volte, a Shahid 13 volte, a Musaf non ci sono 6 volte perché, come ci ha spiegato la Pecchietti, sono in qualche modo sostituite dal 7 al 3. 3 volte si leggono a Minha e 5 nella Nila. Così noi sommiamo tutte queste ripetizioni, noi per 26 volte ripetiamo i 13 attributi della misericordia, in modo solenne, in modo corale, e riceviamo esattamente quelle 13 qualità, midot, attributi, cui Dio si autodefinisce, anche questo è singolare, che 13 attributi sono la definizione dell'unità di Dio, tra l'altro anche la parola Echad significa unico, l'anima tria, il valore numerico di Echad è 13, come 26 volte, cioè il nome di Dio è unico, quindi è come se 26, 13 e Echad fossero in qualche modo un modo di esprimere la stessa cosa. Secondo la tradizione, dopo il peccato del fratello d'oro, del paradigma della colpa del povero ebraico, quando Mosè ha pregato intensamente, e è stata una preghiera che lo ha fatto addirittura ammalare, cioè l'espressione che la usa il Hal Moshe, cui ci sono tante spiegazioni. Il Talmud commenta questa radice, questa etimologia del Bai Hal Moshe, perché non dice Beit Pallel o altre espressioni di preghiera. Perché c'è la parola Hal, la parola Hol, che significa profanare, quindi è come se Moshe avesse detto, tu in qualche modo se distruggi il popolo di Israele profani il tuo stesso nome, fai hullin di te stesso, cioè due pezzi di credibilità. E l'argomentazione forte che Moshe usa, dice, cosa diranno gli egiziani che li hai portati fuori dall'Egitto per distruggerli qui in mezzo al deserto. Ma il Hal però significa anche, c'è dentro la parola Holè, malattia, cioè Moshe ha pregato talmente intensamente che devo oggi ci si è preso una malattia, cioè ha pregato talmente con grande sofferenza, con grande campana, che si è ammalato. Finché però il Baruchu si è convinto e ha detto a Moshe, ti insegno il Sefer Tefillah, l'ordine della Tefillah che va detto ogni volta che il popolo ebraico peccherà. Kadosh Baruch Hu si è ammantato con un talit, si è coperto con un talit e ha recitato i 13 attributi della misericordia. Allora ci ha detto, ogni volta che il povero ebraico farà un peccato e volete ottenere il perdono, dovete recitare questi 13 attributi. Cosa dicono questi 13 attributi? Ci dicono Hashem, Hashem, due volte, il Signore è il Signore. Perché due volte? Perché dice Hashem, Hashem. La prima volta prima che il popolo pecchi, la seconda volta dopo che il popolo ha peccato. Hashem è sempre lo stesso, però il nostro rapporto con Hashem e il rapporto di Hashem con noi è diverso. si è misericordioso e pietoso e concesso di grazia e longanime, è molto buono e mette e piace. Ricorda la bontà a migliaia, a favore di migliaia di generazioni, condona la colpa, il delitto, condona il peccato e manda assolto chi si pente. Queste sono le 13 midot, le 13 qualità, i 13 attributi che noi invochiamo ad alta voce per 26 volte il giorno di Kippur, dicendo a Dio Zeholanu Ayom Beit Shalosh Ezeh, ricorda il nostro favore oggi il patto dei 13 attributi che tu hai stipulato e lo etano non mai mi do Shalosh Ezeh che voglio dare a mi chiede come ci hai insegnato in antico e come hai insegnato, e non dice Mosè, perché Mosè usa Anab, all'umile, cioè in questo caso Mosè è definito umile perché per chiedere perdono sia a Kadosh Baruch Hu ma sia al nostro prossimo ci vuole umiltà. Quindi noi ripetiamo questa formula per queste 26 volte e chiediamo a Dio di ricordare questo progetto. Questo progetto che il Ramban Maimonide nel passo della Torah, dal momento che la Torah ha detto, e io vi farò vedere ogni volta, che le grandi prodigi che nessuno ha mai visto, come io mi comporterò con voi, a Geraniosi in Mar. E a Mar si chiede, ma di quali di fronte sta parlando? Allora, non ci dice poi nessuna di fronte, nessuna cosa religiosa che è successa. E la Maride interpreta sul posto e gli dice, Anie e in Mar, Bamufle uva perusse, io sarò con te, cioè Dio assicura al popolo ebraico che sarà sempre con noi in modo palese e in modo nascosto. Ora che vuol dire questo? In questa interpretazione c'è il grande paradosso tra i Kippur. È come che Kadosh Baruch Hu ci dicesse la colpa non può essere nascosta, quello che è stato, cioè ci sta, nessuno può riconoscere quello che una persona ha fatto, però è come se nel nascosto, nell'intimo, c'è un patto tra noi e Kadosh Baruch Hu, cioè il fatto che nel giorno di Kippur ci sta un'intima certezza che a Kadosh Baruch Hu ci concede il perdono. E questa certezza ci viene dal fatto che, e ciò dice il Talmud, perché è il giorno più Sameach, del po' più gioioso del popolo ebraico, perché in esso ci sono state date le seconde tavole. Allora, la testa fa un approfondimento. Qual è la differenza tra le prime tavole e le seconde tavole? Le prime tavole sono tavole completamente celesti, sono tavole riposte lì per il popolo ebraico fin dalla creazione, sono tavole perfette che sono pronte per essere date al popolo ebraico, che è nella condizione come del primo uomo prima che commettesse la trasgressione. Quando il popolo ebraico cade, inciampa nel vivere d'oro, perde questa condizione, quindi perde questa condizione di perfettibilità, questa celestialità, quindi perde avete la possibilità di accedere a queste prime tavole. Le seconde tavole sono tavole più dalla parte dell'uomo, sono tavole che sono state scolpite da Moshe Pesolecha, sono tavole che non si sa bene se ha scritto Moshe o ha scritto Hashem, e sono tavole che contengono qualcosa che nelle prime non c'è. Le seconde tavole è intesa la colpa, ma c'è anche qualcosa che nelle prime non poteva esserci. Sono tavole in cui c'è la Teshuva, ci sono tavole in cui c'è stato un percorso di caduta, ma anche di risalita. Ecco perché il paradosso delle seconde tavole, quando nel capitolo 34 di Shemot la Torah ci racconta della ricostruzione della Torah, qui da qui si impara un concetto che a volte per ricostruire qualcosa bisogna rompere un progetto. A volte c'è dei progetti che tu a forza di metterci una pezza non aggiusti più, cioè diventano costruzioni che poi diventano tutto scotch e tutta colla. Quando una cosa è rotta, dice il Midrash, non può più essere aggiustata. E questo il Midrash lo dice a proposito dello Shema. Se tu hai perso lo Shema della sera, non puoi recuperare al mattino lo Shema. L'hai perso, e quindi attento a non farti scappare le occasioni. L'hai perso, ormai è rotta, però la storia delle seconde tavole, come diceva il Bambino, per la seconda chiamata di Yonah, che è la chiamata che va a buon fine nel disegno di Akadosh Baruch Hu, non in quello di Yonah. Yonah è quello che è definito colui che difende il cavolo del popolo, mentre c'è un profeta come gli Avanavi che difende il cavolo di Kadosh Baruch Hu e va contro il suo popolo per difendere Kadosh Baruch Hu. Yonah è l'opposto, Yonah si mette di verso contrario a Kadosh Baruch Hu per difendere il cavolo del popolo di Israele. Infatti la stessa cosa fa Moshe, che dice: se voi adorate me e perdete la testa perché io sparisco per poche ore, non ci metterete niente a fare di queste tavole un idolo. Quindi che fa Moshe? Rompe tutto, perché per ricostruire qualcosa a volte bisogna rompere. Ma in questa ricostruzione il paradosso è che il capitolo 34 non ci dice, non ci esprime i 10 comandamenti, come ha fatto nel primo Matan Torah, per le prime tavole. Ma la Torah ci enuncia il dono delle seconde tavole, evocandoci i 13 attributi della misericordia. Questo per dirci che mentre le prime tavole sono tavole di din, cioè di rigore, di giustizia, di diritto, le seconde tavole sono tavole di rahamim, sono tavole di misericordia. Quindi è come se quell'atto là, che in qualche modo ci viene data definitivamente, è una Torah più dalla parte nostra, è una Torah che contempla maggiormente le nostre debolezze, la nostra fragilità. È una Torah in cui ci deve essere tanta manicotta, tanta misericordia. Questo è il motivo per cui invece Rosh Hashanah è definito Yom Adin Berachmim, cioè il giorno del giudizio nella misericordia. Yom Kippur invece Yom Berachmim Adin, cioè il giorno della misericordia nell'Egitto, in cui Achamim deve prevalere. Quindi noi è il giorno in cui attraverso queste 36 volte ricordiamo a Dio questo patto dei 13 attributi, rilanciando un po' il grande progetto.